Stiamo ascoltando un estratto dalla colonna sonora di Thomas Newman per Nemo, un grande successo Walt Disney, e continuiamo a parlare di Walt Disney da un punto di vista musicale con Massimo Privitera e Fabrizio Mancinelli, che abbiamo in collegamento da Los Angeles. Dicevamo negli episodi precedenti, nel quarto episodio, oggi siamo arrivati all'ultimo ventennio, quindi quello che ci porta davvero ai giorni nostri, come ci fosse stata una sorta di declino della Walt Disney, poi a un certo punto una rinascita di Walt Disney, ed arriviamo anche a un anno, abbiamo trattato un anno di cambiamento sulla finire degli anni 80, gli anni 90, e in effetti anche i primi 2000 rappresentano un cambio drastico sia a livello tecnologico, perché i computer la iniziano a fare da padrona, ma sia anche proprio da un cambio pubblico, che appunto è anche causa. La società cambia, i costumi cambiano e quindi anche Walt Disney deve cambiare. Quindi ci spostiamo con Nemo, questo grande successo straordinario. Io farei partire proprio Massimo. Cosa ha significato per te questo film in questa lunga storia che stiamo raccontando, con queste musiche, tra l'altro, di Thomas Newman?
La ricerca di Nemo per la Disney Pixar è un film importante non solo da un punto di vista di un grandissimo successo mediatico e di botteghino, tra l'altro se vogliamo parlarne nello specifico è un film dove c'è un trauma iniziale, come accadde per Bambi. Qui muore la mamma di Nemo, che traumatizzò tutti i bambini dell'epoca e non solo, anche i genitori, ma contiene la musica originale di Thomas Newman e non contiene canzoni. L'unica canzone nei titoli di coda, negli end credits, è quella Beyond the Sea, interpretata da Robbie Williams, che è in realtà la versione di La Mer di Chastrenet, che è una canzone preesistente, famosissima. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far. Thomas Newman, arrivando da American Beauty, grande successo, cugino di Randy Newman, che aveva già musicato altri film Pixar, dà uno stacco notevole al modo di confezionare una musica quasi enfatica, quasi atmosferica, tematica sì, ma dove i temi li devi percepire e li devi capire, nello stile tipico di Thomas Newman, che è un grande architetto sonoro della colonna sonora. Ma nel frattempo arrivano anche altri successi in casa Pixar, che quasi mettono in ombra i film Disney classici, tra virgolette, chiamati proprio i classici Disney. Arriva un italo americano, Michael Giacchino, che con la colonna sonora degli Incredibili nel 2004 e con la colonna sonora soprattutto poi dopo Ratatouille, dopo altri film di successo, arriva con Up nel 2009 a ottenere uno sfacelo di riconoscimenti, tra cui il premio Oscar per la miglior colonna sonora. E Up è una colonna sonora anche lì senza canzoni, come buona parte delle altre colonne sonore che abbiamo appena citato. È una colonna sonora che va dritto al cuore e che lascia veramente un'impronta decisiva nell'ambito della musicazione dei film Disney Pixar.
Thank you.
Ecco un estratto di Chaos Goes Up da Up, film del 2009, musiche di Michael Giacchino. Dicevamo, un modo di musicare i film diversi, si attenuano le canzoni invece a vantaggio di parti strumentali, di un commento diverso e quindi in fondo al trionfo anche del dialogo, se vogliamo, o comunque dell'emozione che ci arriva da qualche altra parte. Fabrizio, tu che sei anche compositore, come sta cambiando questo linguaggio? Perché da un lato abbiamo questa unione sempre più incredibile tra Pixar, quindi mondo che loro hanno portato digitale, e Disney, e dall'altra questo cambio anche drastico, un po' quasi la Disney sembra rinunciare a quella matrice del musical, a quella matrice operistica in cui i personaggi si esprimono attraverso le grandi arie che fino al 95 o ai primi anni 90 avevano contraddistinto in effetti il suo stile e la sua identità connotante.
Beh, i film Pixar, se noi per esempio prendiamo, con l'eccezione di Coco, quelli, i film Pixar non hanno mai più di una canzone, due, quindi è proprio un sistema narrativo diverso in cui si tende a non farsi concorrenza tra i due studi. Disney poi fino al 2010, con l'ultimo film animato interamente a mano, che è stato Winnie the Pooh dopo La principessa e il Ranocchio, decide, John Lasseter, che diventa il capo creativo dello studio, decide di procedere con CG, con animazione digitale anche Disney. Però, c'è un però, è vero, sì, le colonne sonore vanno poi al di là per un periodo a quella che è la struttura musical, ma Disney torna su Una principessa, torna con Frozen e torna con delle canzoni. E anche qui chiama degli autori di Broadway, che non sono più Alan Menken e Howard Ashman, ma sono la coppia Kristen e Bobby Lopez. Bobby Lopez che viene da Book of Mormon, per esempio, e da South Park, che con sua moglie scrive le canzoni di Frozen per Frozen, che sono già di per sé un musical adatto a un'esperienza teatrale. Disney guarda avanti, Disney guarda come possiamo sfruttare la, non solo su bambole e merchandise, ma anche sul teatro. Disney è diventata proprietaria, ha fatto il musical più grande con Il Re Leone, che è stato tratto dal film, quindi è diventata proprietaria di teatri a Broadway. Disney produce con la loro divisione theatrical anche il musical di Frozen dopo, quindi Frozen diventa un fenomeno planetario, è un qualcosa che diventa un franchise da sfruttare, come stiamo vedendo poi per tutte le produzioni successive, quindi sequel contro sequel, spin-off, serie animata. E però l'importanza appunto delle canzoni è sempre fondamentale. Disney, quando inizia ad andare a sbattere, a sbandare, torna sui suoi passi poi e scrive di nuovo, riscrive musical.
Ed è proprio Frozen che adesso sarà il protagonista del nostro prossimo ascolto. Na, 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 hey. Estratto da Frozen, qui arriviamo nel 2013, quindi stiamo praticamente arrivando quasi ai giorni nostri, ci manca un ultimo decennio. Abbiamo visto che questo legame questa musica, questi passi in avanti, questo guardarsi indietro continuano a contraddistinguere Walt Disney, la Walt Disney Company, che nel frattempo ha acquisito Pixar e quindi infatti ha fatto suo anche questo territorio di eventuale competitor, che però in realtà viene inglobato, e quindi diciamo che si procede sempre più compatti verso una visione di futuro che, dicevamo, cerca di riprendere delle tendenze del passato. Quando ci si allontana troppo dalla canzone, poi si ritorna a fare le canzoni. E così anche in quest'ultimo decennio, Fabrizio, cosa ci porta fino ai giorni nostri? Perché se da un lato la Walt Disney si sta espandendo, si sta sempre più diversificando in questo suo sguardo al futuro.
Sì, dobbiamo dire che Disney diventa ovviamente proprietaria di un gran numero di marchi e di proprietà intellettuali. Parliamo anche del marchio Star Wars, Indiana Jones, eccetera, e quindi cercare di utilizzare al meglio quelle che sono le risorse degli asset finanziari e quindi generare income, universo Marvel, eccetera, eccetera, eccetera. Però, tornando sul nostro mondo, è una società che si apre anche al futuro, alla diversificazione di differenti background etnici, e Disney ha nel suo purpose, nel suo obiettivo, di parlare a più e differenti culture. Quindi nascono film che non solo prendono spunto dalle fiabe più classiche, ma anche da storie di culture differenti. Quindi ci troviamo con Oceania in corso d'opera, e poi con ancora più rilevante, probabilmente dal punto di vista anche della riscoperta di un'identità latina di parte delle Americhe, ancora più rilevante è il film Encanto, che ha luogo in Colombia, in cui lo stesso autore delle canzoni di Oceania, Lin-Manuel Miranda, grande successo a Broadway, scrive le canzoni per Encanto, scrive dei grandi successi. Incanto diventa, non come Frozen, ma un grande fenomeno, e le canzoni ancora adesso sono cantate da persone ovviamente di etnia latina, ma anche non latina, perché comunque comunicano tantissimo. E quindi tutto sta a guardare al futuro. Encanto, anche durante la pandemia, diventa comunque un grande successo di streaming, eccetera. Adesso aspettiamo il film del centenario, che sarà Wish. I've got reservations and hesitations on where I should even begin. I'm past dipping my toes in, but I'm not, no, I'm not past diving in. So I look up at the stars to guide me and throw caution to every warning sign. Sure, there will be challenges that bind me, but I can take them on one at a time. So I make this wish to have something more for us than this. So I make this wish to have something more for us than this.
Massimo, tu come lo vedi il futuro della Disney?
Allora, il futuro della Disney lo vedo un po', diciamo, in bianco e nero. Scusate che siamo partiti dal cinema muto, dal cinema in bianco e nero al colore. Nel senso che non vedo tutte cose rose e fiori, ma vedo anche una sorta di chiaroscuro che, devo dire, alcune volte mi dà anche parecchio fastidio. È giusto aprirsi a tutte le comunità, è giusto aprirsi a tutte le tipologie sonore e di narrazione da tutte le parti del mondo, però io non sono un grande ammiratore del politicamente corretto, perché secondo me col politicamente corretto si è arrivato ad esagerare e a fare anche delle sorte di, passatemi il termine, di abusi su alcune storiche versioni sia canore che musicali dell'ambito classico Disney, cioè cambiare i testi, mutare le cose per, diciamo, non essere un ambiente più politicamente corretto possibile. Non so se questa cosa sia giusta, diciamo, andare a oltraggiare il passato per renderlo presente. Queste cose mi hanno dato sempre fastidio. Siccome il passato ci ha insegnato delle cose, l'abbiamo vissuto in quel modo, è giusto tenerle così. Andiamo avanti. Oggi è giusto avere prodotti come Encanto, come Wish, come Coco, come Frozen e come tutti quelli che sono arrivati, anche parlo di Red, parlo di altri film sia Pixar sia Disney. Credo che dal punto di vista musicale, se alcune cose sono variate, se siamo più tendenti al pop, all'hip hop, anche al rap, anche intromissioni rock, giustamente vanno benissimo, però stiamo sempre attenti a come si tratta l'argomento spinoso del politicamente corretto. Ecco, su quello lì devo dire che non sono completamente d'accordo.
Quindi tu sostieni che l'attenzione di Disney sia quello all'inclusività per ragioni commerciali di base e che alla fine, per fare contenti tutti, non si fa contento nessuno e anzi si sorvola su delle tematiche magari importanti che andrebbero trattate con più attenzione.
Con più delicatezza, con più attenzione, con meno perbenismo finto e soprattutto poi oltraggiando anche dei grandi classici. Io parlo di tutte le versioni live action. Pensiamo che abbiamo vissuto tutte le versioni del Re Leone, che poi chiamarlo live action Re Leone è tutto in CGI, quindi non lo so quanto sia azione dal vivo. Ma parlo anche della futura versione di Biancaneve e Sette Nani, dove i Sette Nani non sono più nani. Parlo anche di tutte le altre versioni che abbiamo visto di Aladdin, della Bella e la Bestia, della Sirenetta, non ultimo. Alcune cose secondo me sono un po' troppo eccessive. Va benissimo, però stiamo sempre attenti a come li porgiamo al pubblico.
Ok, beh, un parere critico conclusivo, un futuro bianco e nero, forse un po' più nero da questa risposta, e anche però un futuro incerto. Di base sono anche tematiche che riguardano la società stessa, no? Cioè nel senso come si trattano degli argomenti, come trattiamo il nostro passato e come andiamo avanti. Fabrizio, a questo punto a te il controcanto o il contrappunto, non so, vediamo.
No, il contrappunto è che devo dire che sono comunque, io ho avuto la fortuna di essere esposto ovviamente alle due culture e capisco che la reazione appunto culturale che noi abbiamo con dei mezzi di educazione differenti, non voglio dire superiori, però ecco, avendo studiato storia, filosofia, sappiamo benissimo che per creare un futuro migliore non bisogna annullare il passato, ma conoscerlo scientemente e crearlo sulla base, cioè non ripetere gli stessi errori. Se noi cancelliamo gli errori fatti, non ci ricorderemo fra una generazione di perché ci sono stati quegli errori e che cosa può succedere. Succederà il contrario, succederà che per un periodo andrà tutto bene in una direzione, il pendolo oscillerà estremamente in una direzione e poi in un altro periodo noi non avremo mai un bilanciamento centrale perché ci sarà sempre qualcuno che ne saprà di più di noi, che sarà meglio di noi. Secondo me, ecco, dobbiamo arrivare a un momento in cui, se il muro era marcio, non dobbiamo dipingere questo muro marcio di un bellissimo colore bianco e dire guarda che bello questo muro bianco, ma dobbiamo agire alla base, ricostruire questo muro, e per ricostruirlo dobbiamo renderci tutti quanti conto del perché era marcio e ricostruirlo meglio. Andando a parlare di Biancaneve e Sette Nani, non c'è nessun bisogno di rifare Biancaneve e Sette Nani cambiando i nani, cambiando Biancaneve, cambiando il bacio del principe, ma ci sarebbe bisogno di una nuova storia, non basata magari su Biancaneve, ma su una storia originale in cui c'è una principessa, ecco. E il mio unico dubbio che ho nei confronti della brillante attrice chiamata per il ruolo di Biancaneve è che probabilmente, invece che rilasciare ogni giorno un'intervista lesiva di quello che è stato il lavoro di adesso quasi 90 anni fa di Biancaneve e Sette Nani, dire cosa vuole fare per il futuro, il perché è importante questo film. Non è importante perché annulla una storia di centinaia d'anni che è stata filmicamente resa dallo studio in maniera ineccepibile 90 anni fa, ma perché vuole fare qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo magari poteva anche non chiamarsi Biancaneve e Sette Nani, però. Però questa è una mia semplice opinione.
Esatto, qui l'idea quindi in fondo che oltre ad accontentare un pubblico del passato, a rinverdire questo passato portandolo nel presente, a volte sembra quasi come se si avesse paura di sfidare delle nuove idee, di mettersi in gioco con delle nuove idee che magari con questo passato non hanno più niente a che fare. Invece si tiene un cordone ombelicale verso qualcos'altro. Encanto in questo senso rappresenta forse, come dicevi anche Fabrizio, un esempio su cui concludere con questo un po' amaro, diciamo, finale, che però compensa tutto il viaggio di sogno e che parla di una grossa affezione da parte nostra e un grande amore nei confronti di qualcosa che in qualche modo, comunque, nel bene o nel male ci ha fatto anche crescere, in cui ci siamo tutti identificati, ecco anche perché il calore. Encanto rappresenta di base un grosso successo, arriva nel 2021, quindi recentissimo, e tra l'altro se si va su tutti i distributori digitali questa colonna sonora viene venduta in tutte le lingue del mondo, praticamente diventa un musical, insomma diventa tutto quello che fino ad ora si è cercato di fare, si è scoperto e si realizza con un grande potere di fuoco.
Ed è la testimonianza, e concludo la mia parte così, che quello che è di più importante, che può parlare a chiunque, una buona storia, non importa se la narrazione è concentrata su una donna, su un'etnia, ma una buona storia comunica a tutti e ci rende tutti più empatici anche di culture differenti, che è importantissimo conoscere, rispettare e anche amare.
Grazie mille Fabrizio Mancinelli.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Grazie mille Massimo Privitera per questo viaggio straordinario.
Grazie, ringrazio te, ringrazio Fabrizio, è stata un'esperienza incredibile.
E ci lasciamo proprio con Encanto.
Viva Walt Disney!
Viva Walt Disney!